Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio scoprire con voi quali sono i fattori che determinano la nostra felicità. Allora, uno studio conferma che non è necessariamente la ricchezza che rende felici. È vero, si dice che sia meglio essere tristi sui sedili posteriori di una Rolls Royce piuttosto che su una panchina dei giardini pubblici, però c'è chi ha appurato una visione della realtà un po' diversa. Secondo uno studio recente, molte persone che vivono nelle società più povere di tutto il mondo in realtà sembrano molto soddisfatte della loro vita, sebbene ovviamente abbiano difficoltà economiche e non vivano certo nell'agiatezza. Precedenti ricerche, come il rapporto mondiale sulla felicità, avevano in effetti suggerito che la crescita economica, quindi l'essere più ricchi, aumenti sicuramente il benessere, sia dei singoli che della società. Ma il punto è, benessere vuol dire felicità? L'Istituto di Scienze e Tecnologie Ambientali dell'Università Autonoma de Barcellona, in collaborazione con la McGill University in Canada, propone infatti un punto di vista diverso. Allora, sti ricercatori che hanno fatto si sono messi a studiare le comunità piccoline, quindi le popolazioni indigene, e quindi quelle realtà che gli studiosi precedenti non avevano preso in considerazione e quindi avevano distorto di parecchio i risultati. Cioè, prima si consideravano soltanto le risposte dei cittadini e degli abitanti delle società industrializzate con i loro redditi, il loro relativo livello di soddisfazione, ma nelle piccole comunità, nelle tribù indigene, lo scambio di denaro ha poca rilevanza nella vita quotidiana, si vive più a contatto con la natura ed è da lì che si traggono i mezzi di sussistenza. Dunque questi studiosi sono andati ad analizzare migliaia di membri di popolazioni indigene e di comunità autoctone distribuite in tutto il mondo e hanno scoperto che soltanto il 64% delle famiglie percepiva un reddito in denaro. Dalla ricerca è emerso che livelli medio-alti di soddisfazione della vita, paragonabili a quelli dei paesi ricchi, esistono in tantissime popolazioni che invece hanno dei redditi molto bassi. In effetti, pensateci un attimo, siamo tutti convinti che la ricchezza delle nazioni sia una condicio sine qua non per avvicinarsi al proprio ideale di vita, ma questo, ammesso e non concesso che sia possibile, presupporrebbe comunque un consumo di risorse molto più alto rispetto a quello attuale, con la conseguente distruzione probabile di ecosistemi e di tutto il pianeta. Il prodotto interno lordo a noi occidentali sembra l'indicatore più importante cui prestare attenzione, quello praticamente in grado di rilevare la ricchezza di una nazione, misurando il valore di tutti i beni di consumo e dei servizi prodotti in un certo periodo di tempo. Il PIL è un indicatore inventato negli anni 30 da un economista americano e da allora è diventato un po' l'indice col quale misurare il successo o l'insuccesso delle politiche economiche. Ma è davvero così? Ricchezza prodotta e benessere sociale sono davvero sinonimi? Lo stesso inventore del PIL, che era un certo Simon Kuznets, dopo pochi anni ammise che il benessere non può essere misurato soltanto dal PIL, perché questo è una misura dell'attività economica complessiva, e cioè l'indicatore quantitativo della produttività, e quindi è ovvio che non tiene conto di altri fattori importanti come la salute, il livello di istruzione, la sicurezza, la qualità del tempo libero, le condizioni dell'ambiente oppure la qualità delle relazioni sociali. In sostanza, il PIL non misura il benessere di un popolo e non considera affatto le diseguaglianze interne, perché è solo una media. Magari il PIL è positivo, però la maggior parte della gente è povera. Vi suona familiare?
Attraggono come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme sopra il male, sopra il bene, ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano, corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole.
Che rumore fa la felicità
mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano, quanti spigli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle, ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero opaco dei miei pensieri, e fi fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore.
Che rumore fa
molecole che sbattono come mosche in un barattolo, con le ali ferme senza vento, bestemmiando al firmamento, mentre il senso delle cose muta e ogni sicurezza è ormai scaduta, appassisce lentamente la coscienza della gente.
Che rumore fa la felicità?
Che sapore ha quando arriverà sopra i cieli grigi delle città che fingono di essere rifugio per le anime? Corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore.
Che rumore fa la felicità?
Insieme la vita, lo sai bene, ti viene come viene, ma brucia nelle vene, e viverla insieme è un brivido, è una cura, serenità e paura, coraggio ed avventura, da vivere insieme, 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 insieme a te.
Spesso crescita economica ed eguaglianza si trovano agli antipodi, e questo perché quando la crescita avviene ai danni dell'eguaglianza, le condizioni del popolo peggiorano, ovvio, no? Anche se il PIL e gli indicatori economici tradizionali magari risultano positivi, ed è quello che sta accadendo qui da noi in Europa, ma in tutto l'Occidente. Il PIL è positivo perché le grandi società incrementano in modo esponenziale i profitti, quindi alzano la media del PIL pro capite, ma in realtà i lavoratori non sono più ricchi, anzi al contrario, sempre più poveri. Più realisticamente si può misurare la felicità in base comunque ad altri parametri, come ad esempio il modo di vivere all'interno della comunità, quindi a prescindere dalla ricchezza individuale. Tra le comunità intervistate, i più soddisfatti della loro vita sembrano essere i tibetani e altri gruppi etnici della zona. Allora, tra le catene montuose dell'Himalaya, tra Cina e India, c'è un piccolo paese isolato proprio a causa delle vette alte anche 7000 metri, il Bhutan, che è una piccola monarchia costituzionale buddista ed è tra i paesi più poveri al mondo. Ma sarà un caso che sia anche tra i più felici? Lì non si misura il PIL, ma il FIL, felicità interna lorda, che ovviamente non tiene conto soltanto del reddito, ma anche della qualità della vita, la tutela dell'ecosistema, la salute del popolo, l'istruzione, l'intensità dei rapporti sociali. Insomma, la felicità non si misura con il solo progresso economico, ma con la crescita della società umana armonica, in sintonia fra individui e natura. In base al FIL si prendono decisioni politiche con la persona al centro dello sviluppo e con il riconoscimento di bisogni che non sono soltanto materiali, ma anche spirituali, relazionali, emozionali. Nella Costituzione del Bhutan, pensate, sta scritto: se il governo non può creare felicità per la sua gente, allora non vi è alcun motivo per cui il governo esista. Ovviamente il film ha radici nella filosofia e nella cultura buddista, che è molto attenta ai valori di altruismo, pace, rispetto per gli altri, per gli animali, per la natura, il non attaccamento ai beni materiali. Nel Bhutan a tutti è garantita una casa, il cibo, l'assistenza medica e l'istruzione. C'è anche il Ministero della Felicità, che ha ispirato numerose risoluzioni dell'ONU. Comunque, oltre al Bhutan, esistono anche altre comunità indigene, ad esempio nell'Amazzonia, in Brasile, e poi ci sono molte tribù in Mongolia, i Kazaki, e altri gruppi di allevatori di bestiame. E c'è anche il popolo melanesiano, che vive nelle regioni delle Isole Salomone, anche lui tra i più poveri della terra. E le persone vivono di sussistenza, di pesca, di agricoltura, occasionalmente vendono i loro prodotti al mercato locale, ma per acquistare alimenti trasformati e pagare le tasse scolastiche dei figli. Però qui gli smartphone o le TV sono molto difficili da trovare e i melanesiani sono felici, molto di più dei finlandesi e dei danesi, che regolarmente fanno notizia come i più felici del mondo. Piuttosto soddisfatti sembrano essere anche gli indigeni in Paraguay, al pari dei paesi scandinavi. In sostanza c'è indubbiamente una correlazione tra felicità e vivere in comunità immerse nella natura, circondate da montagne innevate, oppure foreste pluviali, oceani. Popoli anche molto diversi fra loro, quindi con modelli di società diversi, ma tutti fortemente dipendenti dalla natura, anche se con caratteristiche diverse. Sono società la cui economia non ruota attorno alla moneta. Forse è questo il trucco? Bring me. Allora, i ricercatori come fanno a tracciare il tasso di felicità? Beh, si tratta di progetti di ricerca globale basati su interviste dirette a campioni di persone. Le sottopongono ad una serie di domande su vari temi e ne scaturisce appunto il livello di soddisfazione. Le risposte vertono sullo stato demografico ed economico del focolare domestico, l'ambiente locale, la dipendenza dalle risorse naturali, l'impatto climatico e via dicendo, su una scala da 1 a 10. Tutti questi dati vengono raccolti, vengono studiati da antropologi, sociologi, interpreti, insomma studiosi vari, e si traccia il tasso di felicità. Quello che sicuramente è emerso è che il PIL pro capite, che per noi è fondamentale per essere felici, beh, non è essenziale per le comunità autoctone ed indigene, che anzi sembrano più felici sebbene il PIL sia basso. Per dire, la Finlandia, che è prima in classifica, è superata in certe zone dimenticate da Dio. Ma il dato più intrigante emerge proprio dallo studio delle politiche amministrative locali, di natura però extrafinanziaria, quindi non collegate alla ricchezza monetaria. Le politiche che esulano dall'aspetto finanziario hanno un maggiore impatto sull'indice di felicità dei popoli. Quindi, praticamente, in poche parole, il livello di soddisfazione non è affatto il benessere materiale e il PIL misura la ricchezza, non il benessere. Insomma, si può vivere poveri ma felici. Possibile? Davvero? Sì. E il trucco è nella semplicità. Il trucco di quelle persone è che riescono a trarre soddisfazione da attività semplici come ascoltare musica, fare una passeggiata, rilassarsi, e curano anche i rapporti con gli amici, con la famiglia, insomma i rapporti sociali, e tutto questo porta gioia, porta serenità. Tra l'altro, quelle persone tendono ad apprezzare molto il tempo trascorso nella natura e d'altronde sono molti gli studi che dimostrano proprio come lo stare all'aperto in habitat naturali e incontaminati, beh, migliora l'umore, migliora la salute, il benessere generale. Insomma, i ricercatori hanno concluso che la felicità non richiede gli elevati tassi di consumo materiale che in genere noi associamo ad un reddito monetario elevato. Ovvio che esistono dei bisogni primari come la casa, il cibo, la sicurezza, ma poi è possibile, anzi è preferibile, trovare gioia nelle piccole cose, nelle persone, nei luoghi. La via della felicità non passa necessariamente dal denaro e questo concetto aristotelico è avvalorato proprio dallo studio secondo cui la crescita economica viene spesso annoverata come fondamentale per aumentare il benessere, ma il collegamento tra reddito e felicità non è universale. Dare priorità al reddito e al successo non funziona. Certo, è bello vivere nella comunità, ma correre dietro ad ideali di benessere inculcati dal consumismo e dalla globalizzazione ci rende come delle galline in un pollaio. Sono falsi obiettivi che non ci fanno vivere pienamente la vita, l'amore, l'autonomia. Insomma, dovremmo riappropriarci dei nostri bisogni, dovremmo vivere una vita più semplice e quindi ritrovare la gioia di passare più tempo fuori dai centri commerciali, senza smartphone, magari con amici reali, con i familiari, con valori solidi e meno superficiali. I used to own. Il prodotto interno lordo non misura la crescita del progresso sociale, non coincide con il benessere. Il PIL pro capite sale, ma poi scendono le condizioni sociali ed ambientali e la ricchezza è sempre più nelle mani delle persone più ricche, che sono pochissime. In effetti ci hanno abituati ad abbracciare un'unica ideologia, l'individualismo. Non esistono altri valori se non il nostro ego. Noi non pensiamo ad altro che al nostro orticello privato, non ci interessano gli altri, non esiste più il concetto di noi. Non ci interessa più la comunità in cui viviamo ed è diventato assurdo condividere il pane o pensare che abbiamo la libertà di pensiero. Però questo essere chiusi nell'individualismo in realtà ci rende schiavi. La globalizzazione ha concentrato la ricchezza del mondo in pochissime mani, poche mani che gestiscono la nostra felicità, gestiscono la gioia di vivere insieme, gestiscono la pace. La globalizzazione è il frutto dell'esasperazione dell'individualismo, oppure il contrario, l'individualismo è il frutto della globalizzazione. E per poter tornare indietro occorrerebbe riscoprire l'impegno sociale, l'impegno politico. Ci hanno abbagliato con il consumismo, ci hanno illusi che possedere vuol dire essere felici, ma era una trappola e forse qualcuno comincia ad accorgersene, però qualcuno è troppo poco. Chi è che però può risvegliarci? Chi manovra i governi ed è al soldo di chi ci vuole grassi e tristi? Certo che no, il risveglio, quello sociale, deve partire da ciascuno di noi. La pace e il benessere non devono essere un regalo, ma una conquista della coscienza dei popoli. E i diritti umani sono legati anche alla natura, di cui non siamo padroni. Le risorse naturali vanno conservate, ne va della nostra sopravvivenza. I piccoli coltivatori sono la nostra salvezza. La monocultura più pericolosa è quella della mente, la propaganda delle lobby, la massificazione del pensiero. Tutto questo ci sta portando inesorabilmente a perdere la nostra identità e i nostri valori. Praticamente siamo quasi arrivati all'annientamento della nostra coscienza critica. Ci hanno portati al rifiuto della comunità in favore di un individualismo esasperato che loro sfruttano. Insomma, per concludere, i soldi non fanno la felicità. C'è un paradosso, quello di Esterlin, detto il paradosso della felicità. Per cui all'aumentare del reddito la felicità aumenta, sì, ma fino ad un certo punto, poi inizia a diminuire. Meditate, gente, meditate.
C'è una bestia che s'addormenterà ogni volta che, bella come sei, le sorriderai.
Quel che non si può neanche immaginare succede già e spaventa un po'.
Ti sorprenderà
Secondo Gibran, le persone più felici non sono quelle che hanno il meglio di tutto, ma quelle che traggono il meglio da ciò che hanno. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!